Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dal ritorno di Matteo Berrettini, che vince un torneo più di un anno di distanza dall'ultimo, alla preview del torneo di Monte Carlo, ormai già iniziato, le WTA Finals, questo ed altro, in questa puntata di Schiaffo al Volo. Io sono Simone Eterno, con me Jacopo Lo Monaco, sigla.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale Slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, coi balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, Principato Lo Monaco.
Jacopone, ciao.
Ciao.
Domenica 7 aprile 2024, ore 22:02, registriamo questa puntata che sarà un po' una preview del torneo di Monte Carlo, che personalmente io andrò a seguire, Jacopo, quindi sarà una settimana penso abbastanza ricca, e di quello che ovviamente è successo questa settimana. Come sempre, il cazzeggio.
Allora,
io vengo da 4 giorni di addio al celibato, se ti può interessare.
Ma notte da leoni? No, style?
No, abbastanza tranquillo. Abbastanza
non ti sei perso nessun amico?
No, assolutamente.
Va bene. No, in tanti, non tanti, qualcuno mi ha chiesto, ma poi Vale è andata in Ungheria, non è andata, devi mandarla, eccetera, eccetera. Vale non è andata, anche perché altrimenti sarebbe partita martedì scorso. Le sue compagne hanno perso stamattina in semifinale contro la squadra lettone. Sono state molto brave perché hanno vinto con le polacche, con le ungheresi e con le slovacche. E domani giocano il terzo e quarto posto, però non so con chi. Quindi alla fine è rimasta qua, ha giocato ieri con le Under 17, stamattina con le Under 15.
Ormai è diventata un intro rubrica quel che ha fatto Vale,
sì,
più
sì,
che
sì.
Cosa hai fatto questa settimana.
E niente, quindi è stata con me questo weekend, ci siamo divertiti.
Bene.
Tu stai bene? Al di là di tutto?
Sono un po' stanchino.
Perché ho un po' di mal di gola, secondo me l'ha attaccato proprio Vale perché ha delle compagne che non stavano bene.
Io sono un po' stanchino.
Un po' stanchino.
Come diceva Forrest Gump.
Esatto.
Sono un po' stanchino.
Dopo no, più che altro 2 anni di corsa.
Mi uccide il fatto che c'è podcast adesso, più dovrò disfare la valigia, preparare quella nuova, e domani mattina ore 6 si parte per andare a Monte Carlo, quindi sarà una bella mazzata di 1-2. Comunque questo è, e direi, Jacopo, è il momento di iniziare a fare sul serio, a parlare di tennis. E non si può, Jacopone, non partire dal ritorno alla vittoria di Matteo Berrettini. Un Matteo Berrettini che trionfa a Marrakesh, conquista l'ottavo titolo della carriera, ma soprattutto lo fa dopo un anno, 9 mesi e 23 giorni da quel successo al Queens nel 2022. Vincere è sempre un nuovo, può essere sempre un nuovo punto di partenza, Jacopo. Che sensazioni ti ha dato questo torneo?
L'aspetto più positivo, così come lo era già stato a Phoenix, è il fatto che abbia giocato 5 partite, alcune anche molto dure da un punto di vista fisico, e che oggi, soprattutto, perché si pensa, ieri è stato molto lungo il match contro Navone, quindi si poteva pensare, potevo pensare che patisse questa stanchezza, e invece non è stato così, anzi, nel secondo set ha proprio dominato. E il secondo fattore, secondo me, importantissimo è che non ha perso la capacità di giocare bene quando conta. Faccio l'esempio della finale odierna. Carbajes, secondo me, nel primo set ha giocato meglio di Berrettini per più tempo, però è finita 7-5 Berrettini. Carbajes ha avuto più occasioni, però Berrettini, non ultima, dodicesimo gioco, da 0-40 recupera il game, tiene il servizio, chiude il set e domina il secondo. E se anche avesse perso quel game, io mi sentivo piuttosto sicuro. Berrettini al tiebreak quel set, secondo me, non lo perdeva, e questa cosa qui lui l'ha sempre avuta, o a un certo punto,
stavo per dirlo,
a un certo punto l'ha trovata e non l'ha più mollata, e
quando l'ha
e
persa,
ti dà una grande sicurezza.
E quando l'ha persa, esatto, perché non stava bene. Ecco, nel momento in cui Berrettini ha fatto la sua scalata nel tennis, il Berrettini che è arrivato, insomma, nell'elite assoluta del tennis mondiale, vinceva i punti pesanti nei momenti importanti. E questo, ti volevo interrompere, ma ti ho fatto parlare perché è giusto così. ma volevo intervenire proprio mentre dicevi quella cosa, ce l'ha sempre avuta Matteo. Il fatto che la stia ritrovando non può che ampliare, no, queste sensazioni positive, perché comunque è un torneo dove batte Shevchenko, dove batte Munar, dove vince il derby con Sonego, e poi appunto le partite che hai citato, quelle con Navone e quelle con Carbajes. Io avevo accennato a un inizio di nuova carriera, cioè un rientro vero e proprio, Jacopo, per quanto sia un torneo chiaramente, no, minore, cioè una ATP 250, nella settimana che anticipa Monte Carlo, dove non ci sono chiaramente tutti i tennisti più forti, però vince.
Sulla superficie sulla quale farà sempre più fatica a ottenere risultati di prestigio, cioè ha più chance di andare avanti al di là di Wimbledon sul cemento rispetto alla terra. Parlo dei tornei quelli dove lui vorrebbe fare bene, perché ha ambizione, perché è un ex top 10, e quindi lui punta a giocare bene nei 1000, a giocare bene negli slam. Però sulla terra ha delle armi, il dritto innanzitutto, il back diventa insidioso, la palla corta oggi che gioca per strappare il servizio nell'undicesimo gioco a Carbajes è meravigliosa, quindi ci sa giocare sulla terra, sa anche scivolare, c'è cresciuto sulla terra, e si spera, meglio andare coi piedi di piombo, è un inizio, che sia l'inizio di una nuova carriera che lo possa riportare lassù, speriamo, se riesce a mettere insieme 52 settimane di fila, fra un anno saremo qui forse a parlarne, e vediamo dove sta in classifica. Intanto è tornato nei 100, che non esiste che non fosse nei 100, e tra l'altro mio errore è stato quello la scorsa settimana col giochino, i 5 più belli, ho detto solo i primi 100 e Matteo in quel momento non lo era. C'è chi ha aspettato anche l'esito di questo torneo per mandare la sua classifica, dopo ne parleremo, quindi
hai aperto.
Io spero che possa giocare appunto per 52 settimane di fila.
C'è un mondo incredibile comunque là fuori, c'è veramente un mondo incredibile. Questa settimana ad esempio mi sono arrivati 1000 messaggi, l'hanno presa a male la cosa della classifica,
sì,
tantissime persone, Jacopo. Io non volevo fare prendere male nessuno, le ho lette tutte, rispetto alle opinioni di tutte, anche di chi magari ha scritto in maniera un po' maleducata, va benissimo, non la pensate così. Io, per me è così, però va bene, ci mancherebbe, non... In tanti però, ecco, questo non appunto lo faccio, non hanno proprio capito il senso del raffronto tra le classifiche. Però non importa, si vede che non so spiegarmi bene io e quindi lasciamo perdere. Jacopo, se dovessi, hai già risposto in parte, ma sono curioso perché poi tu con i giochini ci sguazzi. Dove ti aspetti come picco con una sfera di cristallo che non hai, ma che ti tramuto in... A che quota daresti, visto che ti viene meglio quello, un ritorno di Berrettini, non dico nei 10, nei 20?
Attenzione. Per avere il gioco equilibrato bisogna sempre pensare a questo, perché se dici a 5, secondo me vale molto puntare.
Ti do un arco temporale, 20 euro. Arco temporale infinito, da qui a fine carriera.
Ok. Intero.
Non ti dico entro quest'anno, cioè Matteo Berrettini torna stabilmente almeno tra i 20.
Stabilmente già è diverso da una settimana sola.
Ah, solo una settimana.
Allora, come, e stabilmente quante settimane sono?
Stabilmente non ha senso. Stabilmente che dice ci fa un anno intero.
Cioè fa altre 52 settimane non di fila in carriera tra i primi 20?
Esattamente.
Va bene. Secondo me una quota equa è 2,5. Cioè,
non è
un pochino svantaggiato.
Non è altissimo.
No, ma io ci credo. Io comunque lo giocherei a 2,5. Anche perché mi piace prendere la quota sfavorita, se posso.
Ecco, credo che quello poi piaccia un pochino a tutti, no? È un po'...
No, beh, c'è chi piace fare le multiple da 20 a tutte le partite a 1,10.
Ma vabbè, stiamo entrando nel mondo del betting, ma parleremo anche di quello, visto che sono arrivate poi delle domande per una questione ovviamente legata a quello che avevamo ignorato un po' volontariamente settimana scorsa, ma visto che...
Ce lo chiedete,
ci esprimeremo senza problemi. Io ho 2,5 per un anno intero, non so se te la gioco.
Ma non di fila, eh? No?
Sì,
20 settimane in un momento, a 27 anni, non ne ha 35?
No, no, certo. Ma poi io sono sempre stato un fan, al di là del mio lavoro... che provo a scindere di Berrettini, è sempre stata una persona... peraltro con cui insomma ci sono stati anche qualche rapporto a livello di interviste. Ricordo una delle prime che si fece allo US Open e si intitolava Alla scoperta di Matteo Berrettini, che ancora insomma non era il Berrettini che sarebbe poi diventato, proprio anche allo US Open, un caso anche lui nazional popolare prima di Sinner, e quindi me lo auguro, ecco, non so se la prenderei a 2,5, vorrei una quotina un po' più alta mi divertirebbe. Va bene, Jacopo, vuoi aggiungere qualcosa sul torneo di Marrakesh e in generale di quello che hai visto, del derby magari tra Berrettini e Sonego, piuttosto di Cobolli che si è fermato al secondo turno con Kotov, c'era anche Fognini che ha perso sempre dallo stesso russo, vuoi aggiungere qualcosa? Se te la senti, se
no. Allora, Cobolli mi era piaciuto molto al primo turno, il dritto gli scorre veramente tanto, però Kotov è un bel giocatore e sinceramente non pensavo perdesse da Carbajes in semifinali. Fognini mi è piaciuto tantissimo con Gere per come è stato in campo. Fosse stato un po' di più in campo come è stato nella parte finale di quella partita in carriera, per me avrebbe vinto più partite, già ne ha vinte tantissime, ma qualcuna in più l'avrebbe vinta. Proprio voleva vincerla, ci teneva tantissimo, secondo me è stato molto significativo. Poi nei quarti non era a posto, non è detto che avrebbe vinto con Kotov, ma non perdeva così.
Su Fognini, guarda Jacopo,
dimmi.
Visto che hai citato questa cosa, è uno dei giocatori che per me ha... Ecco, quando finirà la carriera magari si guarderà e dirà potevo fare un po' di più. tu non hai questa sensazione, cioè forse lo percepisci già adesso, no? Questa voglia di giocare, comunque è andato a fare, è ripartito da tornei più piccoli, insomma da palcoscenici completamente diversi rispetto a quelli che era solito frequentare, e significa che il tennis alla fine comunque gli piace, e è un peccato che in alcuni momenti della sua carriera questa cosa che evidentemente ha dentro di sé, visto che chi glielo fa fare, no? Ancora adesso di andare a cercare di rifarsi una classifica, è perché gli piace alla fine, perché gli piace. E quindi non sempre si è avuto, ecco, la sensazione in certe partite di Fognini che fare quello che faceva gli piacesse. E invece evidentemente gli piace, e quindi è un peccato per me, quando si guarderà allo specchio alla fine della carriera, dirà porca miseria, ho fatto tanto, perché ho fatto tanto, ma forse qualcosina in più potevo farlo.
Guarda, ti faccio un esempio, senza essere certo che sia così, però per quanta facilità ha lui nell'esecuzione dei colpi, mm-hmm. è impossibile dal mio punto di vista che se si fosse messo lì con uno bravo a modificargli un pochino il servizio, soprattutto le spinte, perché lui secondo me serve quasi solo di braccio, le gambe le usa pochissimo sul servizio. Uh-huh. Ecco, se avesse lavorato, io non ce lo vedo Fognini che fa un'ora di servizio al giorno. Tu ce lo vedi?
No, onestamente no. Okay. Onestamente no, però non ho mai nemmeno guardato, ecco, nel dettaglio una giornata intera con Fabio Fognini a vedere cosa fa.
Io dico che meglio di così poteva servire.
Si poteva fare, e quello avrebbe già cambiato tanto, vero?
Caspita.
Perché poi tutto...
Dagli ogni tanto qualche punto diretto, sì, col servizio. Sì, sì. Ti cambia completamente anche la visione della partita.
Certo, certo. Ripeto, lo mastichiamo con un, almeno per me è un masticare un pochino amaro, perché poi era anche un giocatore che divertentissimo, bello, era bello, vuol dire, ho sempre detto, io un biglietto per una partita di Fognini lo pago sempre. Poi magari può succedere la giornata in cui sbrocca e ho buttato tra virgolette dei soldi.
Beh, ma anche vederlo sbroccare aveva il suo perché.
Aveva il suo perché, però era un giocatore chiaramente adesso meno efficace di quanto ha fatto per tantissimo della sua carriera eccellente. Quindi quello che hai visto con Gere sarebbe stato bello vederlo. Mi hai sfornito un assist, ecco, un po' più spesso durante tutta la sua carriera. Stavi aggiungendo ancora qualcosa?
No, se vuoi entro un attimo nel merito del perché, perché uno dice ha vinto 6-4 al terzo. L'ultimo,
certo,
game,
sì,
certo, va 0-40, 3 match point, non riesce a chiudere. Ha un quarto match point e non chiude, anche con un... Ci sono stati dei colpi... magari ho un colpo un po' psicofortunato di Gere, poi sai che Fabio è bravissimo nel trovare la buca, la riga e il nastro e la foglia che è volata, poi va a vantaggio Gere, dico addio, adesso vanno 5 pari e chissà come finisce, e invece ha avuto la forza ancora di star lì, avere un quinto match point, non chiudere, al sesto match point è riuscito a chiudere, e dopo ogni singolo punto non l'ho mai visto recriminare, avere un segnale negativo, ma è sempre stato molto positivo.
Hai visto? Forse una maturità tennistica mentale, mettiamolo così, che è arrivata un po' tardi forse, però insomma non possiamo cambiare le cose, semplicemente un giochino, una considerazione su quella che è stata ed è tuttora la carriera di Fabio Fognini. Jacopo, direi che da Marrakesh è tutto e ci spostiamo a quello che arriverà, no? Questa settimana. Dai, andiamo a Monte Carlo. Allora, Monte Carlo che è già iniziato, perché oggi si è giocato e si è giocato alla grande, perché insomma Lorenzo Musetti batte Taylor Fritz in 2 set.
È stato un buon risultato, adesso... Io mi aspettavo che vincesse, sinceramente, perché sulla terra per me Musetti è più forte di Fritz, però c'era stata la parentesi negativa all'Estoril contro Borges, una partita che era iniziata bene per Musetti, poi subito il controbreak è cambiata e nel secondo ha un po' mollato. Però, secondo me, arrivare a giocare a Monte Carlo gli dà anche motivazioni diverse. Non è giusto, però se deve fare un buon risultato meglio lo faccia a Monte Carlo piuttosto che alle, invece che all'Estoril.
Certo.
Insomma, ha eliminato la testa di serie numero 13, adesso aspetta un Mannarino fisso e poi potrebbe esserci la rivincita con gioco.
Sarebbe molto molto divertente vederla, se ci arriverà anche Djokovic, insomma, che parte al secondo turno e sfiderà Safiullin e Munar. Jacopo, io non la metto per scontato, visto quanto è successo comunque negli Stati Uniti, dove ha perso da Nardi. Quindi non, penso che non si possa dare per scontato. Tu come la vedi?
No, però sarebbe
iperclamoroso,
molto grave, certo. Perdesse o con l'uno o con l'altro, con Safiullin, perché Safiullin, ok, tira forte, però a rete fa fatica, quindi contro uno che sa anche difendersi come Djokovic serve venire a rete a chiudersi dei punti. E Munar, l'ho detto tante volte, a me piace molto, però è leggerissimo, non ha proprio la potenza nei colpi per far male a Djokovic. Ci vorrebbe un Djokovic peggiore di quello degli ultimi anni.
Vediamo cosa ne verrà fuori, e speriamo che Musetti possa andare a affrontare Djokovic o chi sarà per lui al terzo turno. Jacopo, è un torneo, cosa mi dici del tabellone? Sinner è finito nella parte bassa con Rune, con Medvedev, con Tsitsipas, Kachanov e Zverev.
Dimitrov,
che mi dici?
Beh, non è andata male, perché meglio Medvedev di Alcaraz. La testa di serie nel suo ottavo era Bublik, ha fatto due game con Cioric. Certo, secondo me l'esordio non sarà semplice, o con Korda o con Davidovic. Korda ha battuto Sinner a Monte Carlo e Davidovic è stato finalista un paio di stagioni fa, quindi sì. E in più avranno giocato una partita
in quell'occasione,
esatto. In più avranno giocato una partita e Sinner no, quindi secondo me è più difficile il suo primo match che rispetto a Cioric o Struff.
Va bene, dell'altro cosa ti aspetti da questo torneo? C'è un nome in particolare, qualcuno che hai segnato, che hai circolettato, visto gli incontri, quello che andremo a vedere?
Ma io mi aspetto qualcosa da Rune. Cioè, mi aspetto un segnale di risveglio. Si arriva, secondo me, sulla superficie in cui lui si sente più sicuro. Questo non significa che sia la superficie migliore, però è quella sulla quale, secondo me, per il momento è più tranquillo. Non ha un tabellone semplice, perché potrebbe incontrare già Arnaldi nel suo match esordio ed è tosta come partita contro un Rune che si è visto negli ultimi 6-8 mesi. E poi successivamente forse Dimitro, magari Matteo Berrettini, quindi è un tabellone insidioso.
Io, al di là di tutti gli italiani, Jacopo, che do per scontato, insomma, si cercherà di andare a vedere un pochino tutti, compatibilmente con i match e non avendo e con la programmazione, non avendo il dono dell'ubiquità. Sono curioso di vedere un po' cosa combina Ruud, visto che è un giocatore che su questa superficie alla fine ha costruito buona parte, no, dei suoi successi della classifica, che l'anno scorso ha fatto un pochino fatica. Sono un po' curioso di vedere cosa farà Ruud. So che tocco un nome che per il quale non è che la gente si strappa i capelli, ecco, cioè, o dici, anche quando no era lì ad arrivare a un match, è andato da essere numero uno del mondo, passava un pochino sempre sotto traccia. Sono curioso di vedere se le buone sensazioni comunque della prima parte di stagione sono trasferite e rivedremo un Rudy in grado di lottare con costanza, sempre con i più forti, come era stato nel suo periodo d'oro, definiamolo così, oppure se quel periodo d'oro è stato un picco, forse anche di una specie di buchetto generazionale in cui si era infilato Jacopo. Diciamo il buco pre-esplosione di Sinner e di Alcaraz, ecco, dove è riuscito a infilarsi un pochino Rude con quella stagione alla grande. Quindi questo è il mio nome, la mia curiosità personale, che so che non accenderà gli entusiasmi di tanti, però sono curioso per lui.
Due cose, la prima su Rude. Mi ha un po' deluso ieri contro Pedro Martinez. Mi aspettavo che ci fosse la finale Rude-Hurkacz, che potrebbe essere invece l'ottavo di Monte Carlo, però è un torneo. Di solito questi tornei Rude non li sbaglia.
Quindi tu dici, cioè, hai già una parte della tua risposta?
No, è solo il primo torneo, ripeto. Poi l'altro, ho detto una cosa non esatta, perché se ne ricorda non si sono mai incontrati a Monte Carlo, non so che cosa stessi pensando.
E io non ti ho corretto perché non me la ricordavo, però non volevo correggerti.
No, tra l'altro mi ricordo quando ha perso Sinner a Monte Carlo, d'accordo, aveva perso Adelaide, ma si era fatto male, non si era ritirato, ma non era in grado di giocare nel secondo set, aveva servito per il primo e niente.
Quindi correzione in corner di Lo Monaco e questo è quanto. Tsitsipas, che qua ha vinto un torneo, parte con Gere. Da questo sbuffo che sento in sottofondo non hai niente da aggiungere rispetto
no,
a quello che
so.
Dici di solito.
Vediamo. L'anno scorso è stato meno forte sulla terra degli anni precedenti. Già era un test, ma lo deve superare, così come il secondo turno. Poi la partita vera è l'ottavo con Zverev. E quello ci può dire in che momento è sulla terra Tsitsipas. Se è un Tsitsipas vero, con Zverev sulla terra deve vincere. Secondo me a Madrid ci può perdere, ma a Monte Carlo ci deve vincere.
Se è un Tsitsipas vero, Jacopo dovrebbe arrivare a giocare la sfida con Sinner. Dovrebbe, se sarà quello Tsitsipas lì. Però
sì,
anche qua sono abbastanza curioso per capire anche in questo caso qual è il suo livello. È un torneo dove credo che andrò a vedermi un bel po' di tennis e spero di vedere magari anche qualcuno di voi, cari fedeli ascoltatori di Schiaffo al Volo, che insomma, visto che qualcuno mi aveva scritto, Jacopo, ne approfitto, mi mandate un messaggino su Twitter e se sono in giro vi incontro volentieri. Jacopo, vuoi aggiungere qualcosa di questa settimana a livello di tennis maschile?
No. Darderi ha fatto un bel torneo, confermando anche quanto di buono ha fatto inizio stagione, sta consolidando la propria classifica mondiale. Sono curioso di vedere come va a finire la finale a Houston. In questo momento è avanti un set scelto, ma è sopra 4-2 nel secondo tiafo. E non molto d'altro.
Allora passo io a un brevissimo argomento femminile, visto che non è tanto nei tornei, nella vittoria della Osorio a Bogotà, ma nell'ufficialità, Jacopo, di quanto ormai si sapeva, insomma, era un po' il segreto di Pulcinella, però questo annuncio non arrivava mai, e le WTA Finals si giocheranno in Arabia Saudita fino al 2026. Montepremi da record, oltre 15 milioni di dollari solo nell'edizione del 2024. cosa aggiungiamo?
Aggiungiamo... Ti faccio una domanda. Vai. Secondo te qualcuna non andrà?
Ah, tu dici boicotta in quanto paese, diciamo, discutibile dal punto di vista della condizione della donna. Secondo me no. Secondo te?
Ma perché riceverà pressione o perché non ci...
Cosa intendi? No, nel senso... Cioè,
senso, ci vanno tutte perché le dicono dovete andare e guai a voi, o perché effettivamente vogliono andarci?
Vuoi la risposta cattiva, Jacopo, che è quella che però penso?
Certo.
Ci vanno perché prendono un sacco di soldi.
Va bene.
Perché alla fine poi è quella cosa lì che regola il mondo. Sarebbe però certamente una notizia se qualcuna decidesse di dire no a questa cosa per i propri principi, no? Dice io non sono d'accordo con determinate cose che succedono in questo paese e qua non vengo a giocare. Sarebbe certamente una notizia se una delle prime otto alla fine della stagione decidesse di fare questo. Io credo che non succederà. Tu non mi hai risposto però, Jacopo, tu. Cosa rispondi alla tua domanda?
Penso anch'io che andranno tutte. Daniel Collins potrebbe decidere di non andare, intanto che le possono fare smette.
Ah, certo.
In questo momento è quarta nella race. Se continua così si qualifica entro metà estate. Ha vinto anche Charleston.
Va bene, va bene. Jacopo, direi che è una puntata più rapida, perché insomma di tennis se ne giocherà questa settimana tantissimo al Master 1000, degli altri tornei principalmente di Marrakesh abbiamo parlato. Che dici, andiamo alle domande?
Volentieri.
Vai. Domande.
Allora, in realtà ho una pre-domanda.
Sì.
Che si riferisce a un tweet che ho letto, che mi riguarda, visto che tu non hai tu sei stato molto gentleman. Io vediamo se lo sono o non lo sono. Comunque, partiamo dal tweet.
Sì.
L'anti-Sinner, sono io l'anti-Sinner, mai a parlarne bene, una volta non l'entusiasma, ieri ha detto che se non fosse stato per la pioggia perdeva con Griekspoor, Alcaraz gioca meglio di lui e l'avversario non ha brillato, e fallo un po' di tifo italico come Barbara Rossi e Paolo Bertolucci. Ora,
io non sono taggato, Jacopo, perché non l'ho visto questo tweet, ti dico la
verità. Ha taggato tutti gli altri, però... Effettivamente tu no,
non l'ho visto. Probabilmente già dal tenore del tweet può essere che qualcuno che ho bloccato, perché ho bloccato tutti quelli. Sì, tutti. Avevo deciso che basta ancora con quella storia di Sinner. Ogni volta che vinceva Sinner venivano sotto a dirmi qualcosa, quindi ho deciso di bloccare in massa. Quindi già sicuramente, probabilmente è perché questo fenomeno qua io l'ho bloccato, quindi già con me, la mia, non sono stato signore, perché proprio non gli permetto più di interagire con delle idiozie, perché anche questa mi pare una bella idiozia.
Allora, premesso, la settimana era iniziata in maniera molto difficile per me, perché l'arbitro, il VAR e Open VAR di Lecce-Roma mi ha fatto impazzire, ho dormito male il lunedì, il martedì continuavo a ripensarci e guardavo a quello che mi veniva un nervoso, perché essere preso per il culo mi dà fastidio. Va bene, quindi in più ci si è messo questo tweet e io dico, se dici una cosa che non mi va bene magari lascio perdere, ma quando all'interno di un tweet ci sono tre o quattro cose che io trovo inesatte mi dà fastidio. Gli ho risposto in maniera abbastanza civile, però vorrei entrare nel merito. Allora, partiamo dal fondo, ovvero e fallo un po' di tifo italico come Barbara Rossi e Paolo Bertolucci. Partiamo dai ruoli, perché secondo me non sono ancora chiari a, penso, la maggior parte delle persone che ascoltano telecroniche di tennis. Io, Simone, Federico Ferrero,
Riccardo Bisti,
Elena Pero, Luca Bosca, siamo prime voci. Barbara Rossi, Paolo Bertolucci, Raffaella Reggi, Fabio Colangelo, Stefano Pescosolido e via via, sono seconde voci, in America li chiamano color commentators. I ruoli non sono uguali. Sarebbe come dire a Gallo, che è un terzino, e a Pinamonti, che è un centravanti, dovete andare in campo e fare le stesse cose, o giudicarli allo stesso modo. No. Gallo probabilmente dovrà spingere sulla fascia, arrivare al cross e difendere. E,
perché citi Valentino Gallo? Cioè, perché ti è uscito Valentino Gallo?
Perché secondo me ha giocato molto bene contro la Roma, poi suo suocero è Giacomazzi, che è il vice di De Rossi, e forse viene la Roma, mi sta simpatico, okay. Ha dei bei capelli e spero che venga. Quindi sono ruoli diversi. La seconda voce può permettersi, secondo me, di lasciarsi andare un po' di più.
Certo.
La prima voce, a mio modo di vedere, per come secondo me va fatta la telecronaca, deve essere imparziale, va bene? Quindi io no, non lo dovrei fare un po' di tifo italico. Questa è la premessa. Se poi in tante telecronache non è chiaro il ruolo della prima e della seconda voce, non è una colpa mia, ok? Non viene dato, secondo me, abbastanza peso a questa cosa. Ora, fare l'anti qualcosa costa fatica, perché sono energie sprecate per tifare contro. Io già ne spreco tante. Io Dante aveva 9 cerchi dell'inferno, io mi limito a 3. In quello più basso ci sono Pioli, Simone Inzaghi e Palomino. Palomino non gli perdonerò mai il fallo su Dybala. Nel secondo cerchio ci sono i San Francisco 49ers, i Pittsburgh Penguins e Gasperini. In primo in assoluto da 40 anni i New York Yankees, Los Angeles Lakers e la Juventus. Se ci devo aggiungere anche dei tennisti, cioè è vero che ci sono le soddisfazioni di quando perdono, però poi se devi stare a rosicare ogni volta che vince uno, diventi pazzo, ok? Io faccio, ripeto, già ero nervoso per Lecce Roma, pensa se dovessi nervosirmi per ogni volta che vince Sinner. No, non ne vale la pena. Quindi, non sono anti di nessun tennista perché costerebbe troppa fatica, va bene? Poi, sono critico, è vero, non sto sempre qua a dire Sinner quanto è bravo, quanto è forte, quanto è carino, quanto è simpatico, ok?
Quello
io sono
sentire.
Fatto così. Sono quello. Fatto così, provo a spiegare anche perché. Mio papà, credo di averlo visto felice forse 2 giorni in tutta la sua vita, ok? Era una persona non positiva, era medico tra l'altro, e quando lui non stava bene, non stava bene quasi mai, però ogni tanto succedeva, lui 0 farmaci, e il motto era: se il mio corpo reagisce, bene, altrimenti morirò.
La morte.
Al telefono,
bel personaggio la Monaco sì, Senior.
Al telefono lo chiamavano, a parte che diceva ciao caro e già mi veniva il nervoso. Poi la seconda cosa che diceva era:
settimana scorsa ti ho salutato dicendo caro, lo sai, te ne sei accorto o no?
No, mi sa di no.
Sul finale della puntata era già chiusa però la registrazione.
Al come stai la risposta era: da poveri vecchi. E mio papà, poverino, non è arrivato neanche a 70 anni, quindi non è che fosse proprio vecchio decrepito, anzi era, secondo me,
abbastanza
in forma.
Giovane, sì.
Esatto. Mia mamma, le 3 cose preferite che aveva da dirmi da sempre era: tirati indietro quei capelli. Ora, quando ero bambino io avevo i capelli dritti, perché? Perché la domenica era il momento peggiore della settimana, la sera mia mamma mi lavava i capelli, la domenica, solo la domenica. Ed era una tortura, perché poi me li fonava davanti alla televisione ed era, ti giuro, me li tirava come non so cosa. Io ho i capelli, tra l'altro, che mi arrivavano alle spalle, erano super lunghi. E quindi per forza mi andavano davanti agli occhi. Se me li stiri, porca miseria, come fanno a stare indietro, no?
Okay, sai che siamo a 7 minuti di risposta okay, a un tweet idiota. Vai, continua.
Secondo, stai dritto, perché ero non Belotti, però poco ci mancava, faccio fatica a stare dritto. Mm-hmm. Terzo, sei ingrassato. Vatti a pesare subito perché sei ingrassato. Quindi, tutta questa cosa che mi circondava non positiva, io me la tiro dietro, per questo sono critico e purtroppo mi soffermo sempre sulle cose che possono fare meglio, che io però la vedo come un qualcosa di positivo. Io ti sto cercando di migliorare perché secondo me hai ancora del margine e soprattutto secondo me puoi farlo. Perché se pensassi che non fossi in grado di farlo,
non
ti direi niente. Ok? Fine.
È stata una risposta molto lunga e articolata a una questione che però io ritengo sia veramente importante. Cioè, questa cosa della gente che non vuole sentirsi... Cioè, il tifoso fa il tifoso e va benissimo, ma non è che può pretendere che tutti tifino quello che tifa lui. Altrimenti poi il tifoso da un'altra parte risponde: stai tifando per uno e allora perché non tifi per l'altro? Cioè, essere super partes è il ruolo del giornalista come si deve. Un giornalista come si deve essere super partes in modo tale da poter raccontare la realtà. Se fa il tifoso non diventa più credibile quello che dice. Questo concetto non capisco perché non sia chiaro. La gente vuole sentire i tifosi perché è una deriva che penso sia iniziata dal calcio, ci sono stati i famosi ruolo del giornalista tifoso, che è una stronzata, perdonate il termine, perché o sei giornalista o sei tifoso, le due cose sono non possono stare assieme. Perché se sei tifoso automaticamente è difficile essere equidistante, quindi rispettare quello che dovrebbe essere il ruolo del giornalista. Questa cosa non è chiara, oppure dà fastidio a chi ascolta e pretende che il giornalista sia tifoso. No, ragazzi, è l'anomalia il giornalista tifoso, è la cosa che non va bene il giornalista tifoso. Il giornalista è super partes, il commentatore dovrebbe essere super partes, ma è anche una questione di deontologia professionale, che vabbè è un parolone e poi dovremo andare a vedere quello che succede. Quindi...
Ma poi ci sono tanti giornalisti, io leggo i loro tweet e mi viene la nausea, perché sono sempre tweet positivi, quanto è stato bravo, quanto è educato, quanto è di qua. Ripeto, la critica non deve essere per forza di cose insultare qualcuno. Uno può dire: poteva giocare meglio quel punto, è una critica, sì, ma vuol dire anche che ci tieni, perché se non ci tenessi non te ne fregherebbe niente, non lo scriveresti neanche.
Va bene, Jacopo, dai, direi che abbiamo risposto a questo e andiamo sì per davvero con le prime domande.
Va bene, Edoardo, io trovo assurdo che la direzione del torneo di Monte Carlo non abbia dato una wild card a Fognini per il Mendrò.
Allora, le wild card sono andate a il solito Monegasco,
Vacherò,
poi è andato a Wawrinka, che questo sì. Torneo l'ha vinto, come Fabio Fognini, del resto. Poi chi è andata? Le apro al volo.
Matteo Berrettini e Gael Monfils.
Gael Monfils, che è francese, e Matteo Berrettini. A chi levo? Potevi mettere Fognini e non Berrettini, perché Fognini, esattamente come Wawrinka, questo torneo l'ha vinto. Sì, però c'è da considerare una cosa: Berrettini praticamente al Country Club di Monte Carlo ci vive. Ha la residenza lì,
si allena lì,
è lì sempre, quindi ci sta che magari abbiano un occhio di riguardo più per lui, essendo anche residente nel Principato, a differenza di Fabio, che la residenza... dalla sua armaditaggia residente Sanremo non l'ha mai levata. Jacopo, tu come la spieghi?
Va ricordato che lo scorso anno gli avevano dato la wild card e lui poi non aveva giocato perché si era fatto male all'Estoril contro Cecchinato. Questo non significa che quest'anno non dovevano dargliela, perché l'anno scorso sì e lui non l'aveva utilizzata. Secondo me è una decisione che può starci.
Non la vedo scandalosa.
Non la vedo assurda, come ha scritto
assurda, scandalosa,
Edoardo. Sarebbe stato bello se effettivamente sarà il suo ultimo anno. Chi l'ha detto che lo sia? Cioè, se non gliela dessero a Roma sarebbe 100 volte peggio?
Sì. Sarà curiosa quella questione lì. Sarà curiosa quella questione lì. Io penso che, insomma, gliela daranno. Però
Never say never.
Never say never. Anche Andrea Seppi aveva chiesto una wild card per chiudere, in Italia e non l'ha ricevuta.
A Napoli.
Quella sì che è vergognosa come, cosa. Ecco, se mi passate questo sfogo. Questa è la Jade che gioca con la paperella?
No, la carotina.
Ah, ok.
Ha una carota di peluche mi ha portato qua perché vuole giocare.
Ok.
Elisabetta.
Vai.
Come sarebbe il tennis senza la seconda di servizio? Sarebbe tutta un altro sport, ovviamente, ma ogni tanto io penso, quando vedo dei game fatti di ace e basta, che sono proprio noiosi. Nostro pensiero.
Come sarebbe il tennis senza la seconda di servizio? Sarebbe un altro sport. Sarebbe completamente un altro sport.
Provocazione.
Sì.
E se ci fosse un torneo 500 senza la prima?
Sarebbe sicuramente stradivertente da guardare.
Per vedere... E su che superficie lo faresti?
Non lo so, Jacopo, adesso mi chiedi troppo.
No, vabbè, ma per giocare.
È sull'erba allora a questo punto.
Così vedi quanti la tirano comunque. Mublik secondo me tirerebbe sempre la prima.
Esattamente, esattamente. E tu, scusa, non ti esprimi?
No, beh, a me piacerebbe ci fosse un torneo così. Uno. Diverso.
Per cambiare. Sì. Ma chi si prende questo jolly di essere un torneo diverso? E come fai cioè, lo consideri non un'esibizione, un torneo vero e proprio, quindi dai punti, dal montepremi, da tutto quanto, ma devi stravolgere lo statuto delle regole, insomma è una cosa complicata, penso, da fare.
Ha fatto quella buffonata del doppio adesso. Nuovo doppio! Non è cambiato quasi nulla. Se non che devono prendere il Concorde per andare a servire.
A questo punto raccontalo.
Ma non mi ricordo neanche tutte le regole. Appunto, ci sono X secondi per servire, mi pare 15, se il punto dura meno di 4 colpi. Poi dei 16 ammessi, le 16 coppie, 8 solo con rank di singolare. Secondo me danneggi solamente i doppisti, che ce ne saranno ancora meno, che potranno permettersi di giocare tutto il circuito.
Sono abbastanza d'accordo. Però è un tentativo per fare qualcosa, Jacopo, perché se alla fine, come abbiamo detto, è una disciplina che va un po' morendo, da tanti anni va morendo, magari cambia qualcosa. Magari. Secondo me no, però ci provano, perlomeno.
Simone, un tuo omonimo, il Master di fine anno ATP Finals è un torneo riservato ai primi 8 giocatori al mondo, i maestri, però da quando esiste una classifica ufficiale si è sempre parlato dei fantomatici top 10 come il principale obiettivo di tutti i giocatori di tennis. Ora, non avrebbe più senso che il torneo di fine anno premiasse tutti i primi 10 giocatori al mondo? Si potrebbe ipotizzare di effettuare una sorta di qualificazione tra il 7 e il 10 e l'8 e il 9. Due partite secche. Chi vince entra nei gironi già formati dai primi 6 e chi perde invece è la riserva. Un po' come succede da qualche anno nei playoff NBA. In realtà lì è un po' diverso perché la 7 incontra la 8. Chi vince diventa poi effettivamente la 7 va contro la 2. La 8 invece incontra la vincente della 9 alla 10, chi vince va ai playoff. A me non dispiace come idea.
Però rischi di... cioè, uno per fare quei punti... È vero che spesso però i punti sono una manciata, cioè difficilmente c'è un distacco netto, no? Tra ottavo e nono. Tra ottavo e decimo sono più o meno lì. Solitamente.
A me non dispiacerebbe proprio farlo come l'NBA. Comunque il 7 e l'8 hanno due chance in caso di sconfitta, cioè qualcosa in più hanno di possibilità.
Jacopo, l'altro appunto che si può fare è, si giocano già tante partite, arrivano a fine anno che sono abbastanza cotti, significa mettere ulteriori partite, per poi uno entra nel girone e va a affrontare quelli più forti e quindi ha già...
Ma lo fai giocare magari il mercoledì? Tanto sono biglietti in più. Agli organizzatori non credo
Non fatevi sentire ad alta voce allora con questa idea, perché magari qualcuno la prende in considerazione.
10.000 euro a Torino lo fanno pagare. Mattia, ultimamente, visto che i miei figli cominciano a praticare sport, parto con i miei viaggi mentali. Avendo un maschio e una femmina, mi immagino che pian piano diventeranno campioni di tennis, certo, e che gli ex giocatori di tennis faranno una gara per accaparrarseli. Quindi mio figlio verrà allenato da Federer e mia figlia alla Hingis. Se voi doveste scegliere chi fossero gli allenatori dei vostri figli, quali scegliereste?
Allenatori?
Sì.
Andy Murray potrebbe essere un bel nome. Andy Murray, io ti dico Andy Murray.
Te lo puoi permettere?
No, ho capito, ma certo che no, però qua stiamo fantasticando e giocando, quindi dico Andy Murray. Tu che scegli? Anche Nadal non mi dispiacerebbe.
Io scelgo il mio amico Massimiliano Bianchi, che secondo me è bravissimo, e me lo posso permettere, e magari mi fa anche uno sconto.
Va bene, salutiamo Massi se ci ascolta.
Magari qualcuno glielo dice, perché so che c'è qualcuno che lo conosce che ci ascolta.
Va bene, va bene. Next.
Allora, questa la mettiamo da parte, però inizio a dirtela perché ce la prepariamo magari in una settimana in cui ci sono...
Ma poi non ci ricordiamo mai.
No, me la ricordo. È di Sergio. Considerando gli ultimi 30 anni di tennis e considerando tennisti non in attività o in attività che abbiano almeno compiuto già i 30 anni, quali sono, secondo voi, quelli più forti a non aver mai vinto uno slam? Chiedo una top 5. Lui dice la sua e dice Haas, Ferrer, Berdych, Tsonga e Dimitrov. Io voglio prendermi del tempo. Penso già che non aver nominato Nalbandian, secondo me, in termini semplicemente anche di risultati, è superiore almeno a uno di quelli citati da lui.
Che forte.
Però voglio studiarmela questa.
Mi cogli troppo alla sprovvista, una domanda che ti devi rimettere a guardare anche un po' le classifiche, perché non puoi ricordarti
i risultati, i best ranking,
certo,
eccetera, eccetera, gli scontri diretti. Sì, c'è del lavoro da fare.
C'è del lavoro, non possiamo farlo così al debotto. Però segnala,
Sì.
Te lo ricordi?
Sì. No, però, poi sono le cose che piacciono a me. Io tanti anni fa avevo fatto una cosa simile, ma secondo me chi fosse stato il giocatore più forte a non aver mai raggiunto una finale slam. E alla fine, come risultati, è perché qui non stiamo parlando di gusti, stiamo parlando di risultati. Per me, e l'avevo motivato, era stato Davidenko. Ok, qui siamo in zona mail della settimana, ma è la settimana sbagliata per Simone. Simone scrive, stamattina in un supermercato gli siamo venuti in mente. In questo supermercato c'è un'iniziativa con pacchetti di figurine e album Harry Potter. 20 euro di spesa, un pacchetto. A parte che certe commesse fanno finta di niente e gliele devi domandare, stamattina ho speso 39,90 e la commessa mi ha domandato, vuoi le figurine? Al mio sì mi ha dato una sola bustina. E io, ma come? Dai, dammene due. E lei, no, non hai speso 40 euro. A questo punto io ho una mia idea. Ci sono delle commesse che si intascano dei pacchetti che poi vendono su eBay.
Allora, questo non lo so, ma magari le portano a dei bimbi o qualcosa del genere.
Me lo auguro.
Avevamo già risposto però, dai, alla cosa dei... all'annosa questione bollini nei supermercati. Sono tutti sotto controllo.
Marco vince la mail della settimana. Marco ha 15 anni, sua sorella 12, e vi dico perché ho spiegato, ho raccontato quanti anni hanno. Vi voglio raccontare quanto mi è accaduto ieri in macchina. Sono in vacanza dai miei nonni in Puglia con mia sorella e mia madre. Mentre andavamo in macchina a Gallipoli, io stavo mettendo la musica durante il viaggio e sono solito oppormi alle scelte di mia sorella, che purtroppo ha cominciato ad ascoltare trap e gente tipo Ultimo o cose simili. Per cui io esprimo apertamente il mio ripudio. E dopo aver rifiutato una sua canzone, ho messo una puntata di Schiaffo al Volo.
Vabbè.
Mia madre
voglio bene.
E i miei nonni pensavano la sigla fosse una canzone. E mia madre mi ha detto che d'ora in poi, quando insulterò i gusti musicali di mia sorella, mi risponderà un nuovo puntatone con Jacopo e Simone. Non ha ancora capito che è la sigla.
Fantastico, fantastico, super. Mail della settimana meritatissima, bellissima questa. Mi ridice il nome che non me lo ricordo.
Marco.
Grande Marco, grandissimo.
Tra l'altro Marco
è piaciuto un sacco.
Mi rimane sempre impresso perché quando manda le mail c'è un emoji di fianco al suo nome ed è quello dell'ultimo Willy Wonka, no? Di Chalamet. E quindi me lo ricordo perché forse è l'unico, uno dei pochi che ha un emoji di fianco al suo nome.
Va bene. Abbiamo finito?
Sì.
Vai, è il momento allora dello schiaffo della settimana. A chi lo dai, Jacopone?
Anche in questo caso, questa settimana ne sono passati di possibili, però ce n'era uno in testa giovedì. Giovedì pomeriggio porto Jada a fare una passeggiata. Arrivo al primo semaforo fuori da casa, era rosso, e non so, passa una macchina, e l'ho notata perché aveva il finestrino giù, e c'era questo uomo che stava fumando avidamente la sigaretta, che tipo secondo me in tre boccate l'ha finita, no? Il mio sguardo poi va oltre e di fianco a lui c'era il seggiolino e c'era un bambino veramente piccolo, secondo me meno di 2 anni, seduto a fianco. E ho detto, caspita, tutta salute per tuo figlio? Cioè, papà dell'anno mi sa che me lo sottrae. Comunque, lo schiaffo invece questa settimana arriva direttamente dall'Estoril. Giornata di venerdì, quarti di finale. Giudice di sedia è Christian Rask. La partita è Garin contro Borges. Punteggio 6-2 Garin, 3-2 Borges. Vantaggio esterno, quindi palla break. Era un game che già stava andando molto per le lunghe. Io non la stavo vedendo, ma la stavo seguendo su Flash Score perché questa partita faceva parte di una quadrupla che avevo giocato. ed ero su Borges. Quindi era un continuo vantaggio uno, vantaggio l'altro, vantaggio uno, vantaggio l'altro. A un certo punto si blocca il punteggio per minuti, minuti, minuti. Io non sapevo cosa fosse successo, avevo ipotizzato si fosse messa a piovere. A un certo punto riprende e secondo me poteva essere il 20° punto quello lì. Va ancora avanti, vantaggio mio, vantaggio tuo, vantaggio mio, vantaggio tuo. Dopo 32 punti vince il game Garin, che poi si aggiudica l'incontro in 2 set vincendo il tiebreak. Poco dopo su Twitter vedo quello che è successo ed è questo scambio. Serve Garin, palla break dunque, serve verso il corpo di Borges, corpo dritto, risponde di dritto Borges, gioca un dritto molto profondo Garin, proprio al limite del dentro o fuori. Borges colpisce la palla, guarda un po' il segno, il suo colpo è dentro la riga del servizio e si ferma perché dà oramai per perso il punto, no? Garin lo guarda, gioca il dritto, tira fuori. E il pubblico ovviamente parte già per il giocatore di casa, aveva chiamato out la palla di Garin, probabilmente come era già accaduto diverse volte. Resta il fatto che l'arbitro, il giudice di sedia, dà il punto a Garin. Borges si avvicina e dice, ma scusami, ha tirato fuori. E lui dice, sì, ma non posso far rigiocare il punto. Ma e dice, io l'ho messa di là, lui ha tirato fuori. E non gli ha dato una risposta, chiamano il supervisor e alla fine si è preso il punto Garin. È una roba incredibile. Cioè, non è che gli ha detto, hindrance, tu ti sei fermato, l'hai distratto. No, ha semplicemente, secondo me ha perso di vista la palla di Garin. È l'unica spiegazione possibile che riesca a dare. E non ha visto che ha tirato fuori, ha dato per scontato anche lui che avesse giocato vincente. E non si può fare un errore del genere. E la cosa che lo schiaffo principale lo prende Rask, ma lo prende anche Garin, perché Garin poi, intervistato, ovviamente fischiato in continuazione, dice, ma lui ha fermato il punto e mi sono fermato anch'io. Non è vero, perché se si fosse fermato non avrebbe colpito il dritto. Non so se il punto sia mio o l'avremmo dovuto rigiocare. Devo riguardarlo per capire e lo farò più tardi. L'atmosfera è stata folle, ma sono molto orgoglioso di me stesso. Sono senza parole, sinceramente, che un giudice di sedia possa commettere un errore del genere. E effettivamente per episodi simili bisogna andare a rivederli.
È un discorso che avevamo già fatto, quello di poter dare la possibilità di rivedere alcune cose, ecco, come questa. Jacopo, l'hai twittato, spero, perché magari qualcuno se non l'ha visto, se lo va a rivedere dopo tutta questa spiegazione. No, sì.
Controllo. Forse. Sicuramente l'ho mandato a Giorgio Spalluto, perché mi diverto a confrontarmi con lui in episodi simili, anche perché lui tende a darmi contro, quindi mi piace questo confronto. Adesso te lo dico, intanto cerco. Tu hai uno schiaffo?
Io forse l'avevo già dato questo schiaffo a quelli che guidano in terza corsia a 110 all'ora. Ecco, io sono a un posto di Jacopo. Vi dovete levare, la terza corsia non è la corsia dove si viaggia. Le dovete guardare questi specchietti, maledizione, tutti voi che viaggiate in terza corsia, state lì perché è più comodo. Tanto tu dici, io mi metto qua e vado di qua. E c'è la prima corsia che è libera o quella in mezzo che... No, non viene occupata, cioè dovete guardare gli specchietti a tutti voi che maledizione occupate la terza corsia abusivamente pensando che sia quella di marcia, si chiama corsia di sorpasso perché serve a sorpassare, non a marciare, quindi questo schiaffo è fresco fresco, eh. Tornando a casa adesso dall'aeroporto ci ho proprio pensato, ho detto devo dare uno schiaffo a questi, Jacopo, una roba folle, e riescono a creare traffico poi anche quando non c'è, perché poi cosa fai? O fai Schumacher, voglio dire, che
no, però rischi,
ti metti a destra, a sinistra, oppure devi fare quello che tanto tu odi ricevere, Jacopo, chi ti sfana là dietro, ma sei in una posizione in cui non dovresti essere se la tua andatura è di 110 km/h, capito? Quindi questo è il mio schiaffo. Abbiamo dimenticato una cosa, Jacopo, nelle domande. Brancaccio,
è vero, in extremis
facciamo in tempo? Dai,
Massimo,
facciamola dopo lo schiaffo, quindi riavvolgiamo un attimo il nastro e questa era, valla a leggere pure se era la domanda di qualcuno oppure cita.
Ma no, ci volevano una nostra opinione su quanto accaduto a Napoli la scorsa settimana nel match tra Brancaccio e il doppista francese
Herbert,
partita nella quale chi era nello stadio sulle tribune parteggiava in maniera decisa anche antisportiva per Herbert, la logica lascia presupporre che avessero tutti giocato lui, ce l'avessero in una schedina, qualcosa di simile, visto che Brancaccio era l'unico giocatore tra virgolette di casa iscritto nel torneo, visto che è di Torre del Greco. Brancaccio ci è rimasto male, ha avuto 6 match point, tra l'altro i tre che ho visto io, che erano quelli che giravano, cioè una sfiga incredibile cioè, uno smash sopra la rete steccato riga di Herbert, un'altra volée mezza colpita male, vabbè, e poi al terzo è crollato mentalmente, è comprensibile.
Che idea ti sei fatto della vicenda? Vuoi che inizi io?
Sì.
No, dimmi.
No, inizia tu.
Che siamo in un territorio molto delicato, nel senso di è troppo facile, penso, dare sempre la colpa alle scommesse, no? Qua c'entra l'educazione della gente, ma al tempo stesso la gente che paga il biglietto ha il diritto di fare quel che gli pare. Cioè, se tutti hanno non è bello, sarebbe meglio non accadesse, ma se tutti tifano l'altro perché preferiscono guardarsi le proprie tasche anziché una partita di tennis per la gioia di vedere del tennis o magari di supportare quello che dovrebbe essere il locale, il tennista locale, oggettivamente cosa fai? Cioè, non credo che ci sia, no, un manuale e delle regole da rispettare. Finché non si scade nell'antisportività, che ne so, che fischi tra prima e seconda, che fai rumore, queste cose qua, ma semplicemente tifi per l'altro perché ce l'hai le scommesse, se hai pagato il biglietto, spiace per Brancaccio, ma può essere anche parte del gioco. Oppure levi completamente le scommesse, ma le levi da tutto. Smettono di fare sponsor ai tornei, levi tutto quanto, le rendi illegali e questo è quanto. Non sto giustificando chi poi va a insultare su Twitter, quello è completamente un altro discorso, quelli che i messaggi di odio gratuiti che ricevono i tennisti, quello è un altro paio di maniche. Qua abbiamo assistito alla fine a qualcosa di spiacevole per Brancaccio, ma solidarizzo con lui, sarebbero girate sicuramente anche a me le scatole, però ho visto grandissima indignazione Hai pagato il biglietto, sarò libero di fare chi voglio.
Sì, però appunto devi tifare e non tifare contro, che sono due cose secondo me diverse, che in Italia facciamo molta fatica a distinguere.
E... però anche qua dove sta scritto, Jacopo, cioè non posso io, napoletano in questo caso, non posso tifare Herbert perché devo tifare, ripeto, per forza l'italiano.
Il fatto è che non tifavano solo per i punti di Herbert, tifavano anche per gli errori di Brancaccio o provavano a dargli fastidio quando serviva.
Questo è un altro discorso.
Ho detto, secondo me, se si iniziasse
nell'antisportività,
nel calcio a fare qualcosa di più importante ogni volta che c'è un coro contro, cioè va benissimo, tifate, ma tifate per la vostra squadra, non tifate contro un avversario, contro l'arbitro, e sapete quanto io non voglia bene agli arbitri, contro un giocatore. Perché? Che bisogno c'è? Cioè,
in questo caso c'erano dei soldi, evidentemente.
No. Ma appunto, ma non è sufficiente tifare per il giocatore?
Io sono... No? Non lo so, abbiamo un'opinione diversa, evidentemente, su questa cosa. Se, per me, finché non si scade nell'antisportività, quindi fare rumore tra la prima e la seconda, dare fastidio...
Ma è successo anche questo.
Ok, allora, quello è un altro discorso. Io non è che ho visto tutta la partita, ho visto i video che giravano, insomma, quelli dei match point. Di concetto, però, sono che io vado e posso tifare contro,
certo,
se mi va di tifare contro.
No, tifare contro, cioè, ripeto...
Tifare contro, nel senso, esultare all'errore di uno.
Secondo me questo nel tennis non va bene.
Va bene, abbiamo un'opinione. Se non cado, se non cado nel insulto, se non cado nell'antisportività, posso esultarti contro perché voglio fare il tifo per l'altro per ragioni che sono mie. Ma io, se pago il biglietto, rivendico la libertà,
secondo
di
me,
poterlo fare.
Non sei educato.
Sicuramente.
E non va bene per il tennis. Cioè, io vorrei che chi va a vedere il tennis fosse un po' come quando vediamo gli eventi sportivi dei primi anni 900, no? Col berrettino, in giacca e cravatta. Ora, questa è un'esagerazione, però che si comportasse con un po' di signorilità.
No, ma quello sicuramente è auspicabile, Jacopo. Non è che sto dicendo andate a tifare contro. Sto dicendo che non bisogna, secondo me, esagerare da un lato e dall'altro quando... cioè, imporre delle regole sul non posso tifare un altro perché... ci ho scommesso sopra.
Ma la vedo va benissimo,
la vedo come una limitazione della libertà
e non ti,
ecco,
fa contro.
Vabbè, no. ci siamo
ma sì, ma va benissimo.
Siamo su due
e l'altra cosa che mi dispiace,
poi detto,
è
questo
che...
strasolidarizzo con Brancaccio, e ripeto, mi sarebbero girate tantissimo anche a me, e avrei fatto anch'io quel post lì, perché poi subirlo evidentemente ti dà un gran fastidio, senza ombra di dubbio. Però ho visto anche qua chi ha dato contro le scommesse, chi è,
esatto, a me questo dispiace,
si perde un pochino il peso, ecco, delle
perché
parole.
Poi quelli che ci rimettono sono quelli che scommettono in maniera legittima, non che questi fossero illegittimi, ma che non fanno nulla di male, e continuano chi scommette sullo sport a essere visto in Italia come il diavolo. Cioè, non c'è persona peggiore dello scommettitore, secondo la testa di molti. E invece, nella maggior parte dei paesi nel mondo, non è così. Cioè, ci hanno costruito una città, Las Vegas, e la gente ci va lì e si diverte. Eppure...
Eppure, questo è quanto.
Un'altra cosa ci siamo dimenticati, la classifica di Schiaffo al Volo dei più belli.
Ah, certo, vai.
Vado solo con la top 5. Hanno ricevuto voti in 25 giocatori.
Ok.
Allora, partiamo dal
quinto
posto.
Ma li hai contati
posto.
Uno a uno davvero?
Ah no, aspetta, i punti li ho distribuiti così.
Oddio.
7 al primo, 5 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto, 1 al quinto.
Va bene.
Allora, quinto è Taylor Fritz con 30 punti.
Sì.
Quarto con 33, Alexander Zverev. Terzo, Tsitsipas con 55, Dimitrov secondo 59 e primo Matteo Berrettini.
Bravi.
Con 111. domina. Cioè quasi il doppio del, beh, del secondo posto.
Infatti era quello che sostenevo settimana scorsa, Jacopone. Secondo me Berrettini mette in fila tutti quanti. Jacopone, ci risentiamo da Monte Carlo. Sarà una settimana ricca, dai.
Sì, divertiti. Sì. E magari trovi qualcuno in discoteca anche quest'anno che ci ascolta.
Sì, poi se faranno la festa, non è detto che ci sarò, insomma, dipende da tante tante cose, vedremo, vedremo. Good job by you.
Good job by you.
Ciao.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break. Quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov. Sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco. Vi diamo il benvenuto, Principato lo Monaco.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.